Un caloroso abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte, grazie per essere ancora una volta insieme a me, insieme al vostro Enzo. Vi ricordo che ieri abbiamo visto ciò che Giovanni ci riporta al sesto capitolo del suo Vangelo, cioè il miracolo delle 5.000 persone sfamate. Abbiamo letto anche il passo dove Gesù cammina sull'acqua e oggi seguiremo il discorso di Gesù sul pane della vita. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, i versetti dal 22 al 59. La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbi, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico, che voi mi cercate, non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo». Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?» «I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo». Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi quindi gli dissero: «Signore, dacci sempre di codesto pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo». Dicevano: «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e imparato da lui viene a me. Perché nessuno ha visto il Padre, se non colui che è da Dio, egli ha visto il Padre. In verità, vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo». I giudei dunque discutevano tra di loro, dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico, che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno». Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. È interessante notare che per la prima volta Giovanni usa il titolo Signore dopo che il Signore rese grazie. mentre di solito usa il nome Gesù, perché egli è la parola fatta carne. E come leggiamo in Matteo 1:21, il suo nome sarà Gesù, perché salverà il suo popolo dai loro peccati. La folla trovò effettivamente Gesù e, desiderosa di sapere in che modo egli si fosse allontanato da loro, chiese con sollecitudine spiegazioni. Gesù però non rispose direttamente alla loro domanda. Egli, come al solito, penetrò sotto l'aspetto superficiale fino ad arrivare al motivo profondo della loro ricerca. In effetti la parola che Gesù usò non era letteralmente pani, ma una parola che significa foraggio. Voi avete mangiato del foraggio e siete stati saziati e il vostro unico interesse era avere la pancia piena. Queste furono in pratica le parole del Signore, parole severe che facevano da introduzione a un lungo discorso denso di profondi significati. Infatti Gesù proseguì dicendo: «Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo». Cerchiamo di rendere in linguaggio moderno comprensibile questa frase per scoprirne il profondo significato. Potremmo dire che Gesù abbia detto: smettete di lavorare per il cibo che perisce, ma lavorate per il cibo che dura per sempre. E questo cibo ve lo darà il Figlio dell'uomo, perché Dio Padre ha messo il suo sigillo su di lui. Ricordiamo che questo è lo stesso concetto che Gesù aveva usato con la donna al pozzo, al capitolo 4 di Giovanni. Per lei si trattava di acqua, per questa folla di pane. Stiamo parlando di due elementi essenziali per la conservazione della vita. E Gesù dice di essere sia pane che acqua. Gesù è la parola che è diventata carne, cioè Dio ci raggiunge e comunica con noi in modo che possiamo capire, dice di essere l'acqua, ci dà l'acqua viva e dice anche di essere il pane. Gesù usa questi simboli comuni perché noi sappiamo bene che cosa sono e che cosa rappresentano per la vita umana, sia l'acqua che il pane. La folla che stava ascoltando, convinta forse di poter fare praticamente qualcosa per adempiere la volontà di Dio, guadagnando in questo modo dei meriti, domandò che cosa fosse necessario fare a questo scopo, ma Gesù chiarì in modo immediato che non era una questione di meriti, ma di fede in Dio Padre, che aveva predisposto un piano per la salvezza dell'uomo, e di fede nel Figlio mandato sulla terra con questo preciso compito. L'uomo ha sempre pensato di dover fare qualcosa per la sua salvezza e si sente in grado di operare in tal senso, crede di averne la competenza, è convinto che Dio debba accettare le sue opere, i suoi sforzi. Ma l'opera di Dio citata da Gesù non corrisponde affatto all'ottemperanza da parte nostra dei suoi comandamenti, bensì a quello che è stato fatto da lui. In altre parole, non si tratta di quello che abbiamo fatto noi, ma di quello che ha fatto lui. L'opera è di Dio, non è dell'uomo. Gesù ci sta dicendo che Dio ha provveduto il cibo e noi dobbiamo semplicemente prenderlo, afferrarlo. Dio sta invitando l'uomo a un banchetto ed è compito dei credenti l'andare per le strade per dire a tutti che sono invitati: è un pasto gratis, un pasto fatto di cibo spirituale. Che cosa risposero gli ascoltatori alle parole di Gesù? Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Queste parole, vedete, rivelano la durezza del cuore umano. Qui abbiamo persone che sono state sfamate in modo miracoloso dal Signore e chiedono ancora un segno. È chiaro che non vogliono credere e quindi riportano il discorso sull'aspetto materiale. A questo scopo ricordarono a Gesù l'esperienza del popolo di Israele nel deserto, popolo sfamato per anni dalla manna. Stavano ancora pensando al cibo materiale e ricordavano quindi la manna di Mosè. In effetti, come dice Gesù, non era stato Mosè a dare la manna, ma Dio, e non si era trattato di un fatto episodico, ma continuativo, per 40 anni. La manna aveva dato loro la vita fisica nel deserto, ma il Signore Gesù voleva dare loro la vita spirituale, per questo Gesù dovette dire loro: in verità vi dico, che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi, alle parole di Gesù, si comportarono esattamente come la donna samaritana che non voleva più andare al pozzo ad attingere acqua. Al Signore era bastato poco per distogliere il pensiero della donna dal pozzo e portarlo all'acqua spirituale, ma occorse un po' più di tempo qui, in questa occasione, per portare queste persone dalla tavola imbandita alla visione del pane divino che dà la vita spirituale. Gesù unì insieme le due cose, dichiarò loro di essere il pane della vita e la fonte d'acqua viva. Cristo è la manna che è scesa dal cielo e ha dato la vita per il mondo affinché il mondo avesse la vita e in ciò è la salvezza. Vedremo anche che Gesù è il pane di cui dobbiamo cibarci sempre per crescere in modo spirituale. Gesù in pratica stava dicendo: volete il pane? Io sono il pane della vita. Volete l'acqua? Io sono la fonte d'acqua viva. Voi mi avete visto e non credete, ma tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e io non caccerò fuori via colui che viene a me. Il versetto 37 del capitolo 6 di Giovanni è molto importante. Dice: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Oggi imperversa un argomento teologico basato sulla distinzione tra elezione e libero arbitrio. Ci sono alcuni che puntano tutto sulla elezione e altri sul libero arbitrio. Non ho intenzione di trovare una mediazione tra le due tendenze, perché non è possibile. In questo versetto, come altrove nella parola di Dio, si trovano entrambi i concetti. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. È la verità dell'elezione, ma l'altra verità che riguarda il libero arbitrio è colui che viene a me. Entrambe sono verità, ma io non so come conciliare razionalmente. Il Padre dà gli uomini a Cristo, ma gli uomini devono venire a Lui, e quelli che vanno a Lui sono evidentemente coloro che il Padre dà. Noi siamo sulla terra e non possiamo vedere i meccanismi celesti, non sappiamo come funziona il computer dell'elezione, ma sappiamo di avere la libera scelta e dobbiamo esercitarla. Noi non sappiamo chi sono le persone che Dio ha scelto, quindi la predicazione deve essere rivolta a tutti, in modo che chiunque voglia possa andare a Gesù. Possiamo discutere quanto vogliamo sulla elezione, ma dobbiamo andare a Gesù, e Egli non ci caccerà via. Qualcuno potrebbe chiedere: vuoi dire che se non sono eletto posso andare lo stesso a Gesù? Caro ascoltatore, io posso rispondere solo con le parole di Gesù stesso. Come è scritto in Matteo 11, al verso 28, Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Se tu vai a Gesù, Egli certamente non ti caccerà e sarai eletto. E con questo pensiero riguardo proprio a queste parole così profonde, così accoglienti del Signore Gesù, ti voglio lasciare. Ti lascio proprio con questo peso sul cuore. Chiediti se sei mai andato a Gesù per avere la salvezza, il perdono dei tuoi errori. Pensaci. Io ti ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana, quando avremo ancora modo di andare avanti in questo studio sul Vangelo di Giovanni. Ciao!